Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è domenica 19 luglio 2026. Io vi aspetto tutti oggi alla Dolorata per festeggiare insieme la festa dell'Obatte, nel senso che ci sarà anche dopo la cerimonia religiosa un pranzo a base della tradizionale cucina dei contadini che dopo l'Obatte, dopo la mietitura appunto, si dedicavano portavano a tavola dei buonissimi boccolotti all'oca e dell'oca arrosto. Veramente io l'ho mangiata in mezzo alla polvere e ricordo, grazie alla nonna di mia moglie Rita, che viveva in campagna, che ci aveva invitato appunto al termine della mietitura alla sera a fare questa cena all'aperto. E cose indimenticabili. Allora, li rivivo oggi con questo pranzo all'aperto, sperando sempre che la temperatura non ci faccia pranzare in un bagno di sudore. Spero di no, intanto siamo all'aperto, all'ombra. La temperatura non dovrebbe essere più alta dei 32-30 gradi oggi, poi da domani si abbassa. E vediamo di dare un'occhiata. Non capisco per quale motivo qui eccolo qua, niente, perché stavo vedendo che stavo cercando anche di mandare in diretta tramite questa mattina YouTube, perché lo streaming non mi funziona e allora devo fare tramite YouTube e quindi cercare di trovare una soluzione servendomi della telecamera appunto lasciamo perdere, andiamo direttamente in audio anche su YouTube. Allora, rassegna stampa dei quotidiani in edicola e poi vedremo che cosa ci manca per fare una buona rassegna stampa anche su Facebook, tramite Facebook, che Facebook stamattina proprio non ne vuol sapere. E andiamo a dare un'occhiata alle notizie che troviamo su Resto e Carlino e Corriere Adriatico. Purtroppo entrambi i giornali oggi aprono con una tragedia, c'è stato uno schianto tra una moto e un furgone, guardate un po', c'è sempre di mezzo la moto, e due sono i morti. Il fatto è avvenuto ieri, veramente una tragedia, così intitola il Carlino: schianto tra moto e furgone, due morti, tamponamento finisce in tragedia a Passo col Murano, perdono la vita un uomo e una donna. Sul Corriere Adriatico: schianto in moto, due morti, l'incidente sulla provinciale 78 tra Urbisaia e Colmurano, fatale l'impatto con un furgone. Le vittime sono un uomo di 50 anni di Serravalle di Chienti e una donna di 49 anni residente a Visso. E questo è quanto, purtroppo. Poi altre notizie non ce ne sono, di cronaca, grazie a Dio, raccolti più di 500 firme per salvare la Biblio Express, qui siamo a Civitanova, per il comune struttura non a norma, l'associazione ora si appella al garante dei diritti. Commissione urbanistica, Iommi pronti a lasciare, addirittura Iommi sarebbe pronto a lasciare dopo le pressioni di Forza Italia, una cosa incredibile. Forza Italia, si è trovata ad essere come forza politica, cioè di una discesa precipitosa verso la più completa, proprio indistinguibile incapacità di poter ritrovare in questo partito qualche sprazzo dell'animo liberale liberista di Berlusconi proprio, e di rispetto anche di Berlusconi. Poi abbiamo la pagina dei Recanati di Porto Recanati, si continua nella pagina dei Recanati di Porto Recanati a parlare a parlare, eccola qua la notizia del Castello Svevo, che riapre le porte, effettuati i lavori per 915.000 euro e così via. Se non c'era il Cursa del Castello Svevo che tenere in banco. Poi invece su Re Grandi ci si parla di videosorveglianza partecipata, progetto al video partecipata, nel senso che i privati possono, se installano delle telecamere, chiedere che queste siano inserite nel circuito di controllo cittadino, in modo che possono essere utilizzate anche quindi dalle forze dell'ordine, della polizia locale. Ottima idea, speriamo che funzioni e che la centralina nuova, per la quale hanno speso dei dindini, il comune ha speso dei dindini, quello che non aveva speso prima, malgrado si lamenti, vivere recanati di questo affidio, di questa crescente situazione di insicurezza in cui che vivono i cittadini di Recanati, oddio, oddio, loro che non volevano le telecamere in un quartiere che ha un quarto dell'intera popolazione cittadina recanatese, che è il quartiere di Fonti San Lorenzo, cioè non ci sono le telecamere perché è un quartiere educante e c'ha 5.000 abitanti, cioè un quarto di tutta la popolazione recanatese, e poi parlano di crescente insicurezza dei cittadini. E hanno lasciato un sistema di videosorveglianza non supportato da una centralina di raccolta immagini, tanto che hanno dovuto cambiare e potenziare questa spendendo alcune decine di migliaia di euro, quello che non hanno fatto le precedenti amministrazioni. Fiordomo, bravi. Poi hanno rapito suo figlio, ci dia i gioielli, nonnina derubata dai finti carabinieri. Poi abbiamo, qui siamo a Osimo, quindi abbiamo orecchie e code tagliate ai cani, colpevoli veterinari e allevatore. Siamo a Iesi, molto in mente, questa è una pratica che si fa per non so per quale motivo, per alcuni tipi di cani, di razza di cani, si procede come ad esempio per i Doberman, no, al taglio della coda. Da Capannone fatiscente a Piazzetta, nuova vita per gli spazi dimenticati, siamo a Fabriano, chi se ne frega, l'aggregazione si farà Confindustria avanti tutta, cioè l'aggregazione delle varie associazioni di Confindustria delle varie province. Ogni provincia ha la sua assemblea e la sua associazione. Erano proposte di poterlo unire insieme anche per creare un risparmio e anche un'intesa comune nell'attività, ma i piccoli centri di potere non si toccano. Dà da dire a due comuni piccoli di 200 abitanti ciascuno di farne un unico comune, pur magari essendo confinanti, ma te se magni addosso sindaco, vice sindaco, segretario comunale, assessore all'urbanistica, l'assessore all'ambiente, l'assessore all'educazione infantile, assessore alla minchia, ecco, perché? Perché ognuno c'ha il suo piccolo stipendio e non pagamo, e non pagamo. Io vieterei i comuni sotto i 20.000 abitanti, sotto i 20.000 abitanti non ci deve essere i comuni, ci deve essere l'obbligo di aggregazione dei comuni e di fusione dei comuni. Unico comune ad esempio per Recanati, Porto Recanati e Loreto. Non basterebbe un unico comune, anche il Cappice, Monte Cassiano, Montefano, ci mettiamo tutti insieme e facciamo un unico consiglio comunale e quindi un unico sindaco, perché se c'ha un unico sindaco Roma che ha 4 milioni di abitanti o Milano che ce n'ha quasi 2 milioni di abitanti, non capisco perché non debba avere un unico sindaco un territorio come questo che non raggiunge neanche i 40.000 persone. Messi insieme appunto Porto Recanati, Loreto, Recanati, Potenza Bicena, Monte Cassiano, Porto Potenza, Montefano e PD. Cioè ti fa venire i nervi soltanto a pensare ai denari pubblici che vengono spesi. Cosa costa una riforma da parte dello Stato che riduca di molto la spesa pubblica da questo punto di vista? La riduca di molto, non lo fa. Vanno in cerca di quello che potrebbe essere un'entrata supplementare a quelle che già c'ha e quindi significa tasse, significa patrimoniale, vai a dire quelli della sinistra, no? Che amano la patrimoniale, proprio vanno in estasi, no? Ricevono e raggiungono l'orgasmo quando parlano di patrimoniale, e non parlano di una riduzione delle spese, della spesa pubblica, che è l'unica soluzione per uno Stato più snello e per un meno Stato e con meno burocrazia e con meno leggi del cazzo, quelle che poi portano la gente a non vivere più, ad essere soffocate dalla burocrazia. Per l'abbandono di rifiuti, raffica di multi in arrivo, siamo a Porto Sant'Elpidio, cioè mi fermo, ogni tanto devo dire stop. Allora, per la pagina di Recanati, Porto Recanati, invece del Carlino, perché la prima pagina in apertura c'è questo, lo schianto tra moto e furgone, com'è giusto. Poi ci abbiamo un'estate in prima linea, si parla di chi fa attività di lavoro sulle spiagge. Stamattina ho incontrato due amici che stavano al bar, seduti fuori, dicono: sono andati al mare, stavo venendo in radio. Mi detto: no, ci siamo andati stamattina, poi siamo tornati su perché era mosso. No, non ho trovato posto per mettere la macchina. Pensate, non ho trovato un posto per mettere parcheggiare la macchina. Dice: parcheggiarla a un chilometro di distanza e farmi sotto il sole un chilometro a piedi, non posso andare al mare, no, per soffrire l'ira di Dio, no? E per cui preferisco venire a casa. Infatti stavano tranquilli, non sudavano, stavano sotto l'ombra, si godevano un caffè, facevano quattro chiacchiere, ed è meglio che questo obbligo per forza di andare al mare, soprattutto la domenica. L'unico giorno libero, e va bene, l'unico giorno libero, passate in montagna a 3000 metri di quota, a pranzo state sotto il fresco, vi mettete pure un maglione, e chi sta meglio di voi? No, non c'è bisogno di andare al mare a sputare sangue. Allora, per quanto riguarda Recanati, Porto Recanati, le altre notizie sono, dice, droga e alcol, la stretta sui controlli in centro a Tolentino, minchiate, addirittura qui si spolvera il parente di Leo Messi, la sua famiglia è settempedana, questa sera tiferemo per lui, ma non è recanatese. Fiordomo gli aveva dato persino, gli aveva concesso persino la scheda elettorale per venire a votare a Recanati, Leandro Messi. Cioè, se le si è trovate tutte per fare pubblicità, e cioè un'altra stronzata super galattica, proprio una super cazzola di quelle che è giustamente Messi l'ha mandata a fanculo tutti, dice: non mi rompete i coglioni, ma che volete da me? No, è sollecitato qua e là, soltanto perché si creava immagine, il sindaco che ha portato Messi a Recanati, no? Chissà quanto avrebbe goduto se fosse stato possibile farlo, invece Messi non se l'ha cagati per niente, giustamente. Pagina Recanati, Porto Recanati, telecamere, nuove regole, spazio agli impianti privati, mezzo secolo di KM Scarfiotti, tre giorni con le moto d'epoca, se non fanno un comunicato non riceveranno nessuna attenzione da parte degli altri giornali, degli altri media. L'ha avuta dal Carlino e dalla Radio R, perché io ero lì presente ieri alla conferenza stampa di tre giorni di spettacolo. Poi c'è una cosa graziosa: il progetto Ridi che ti passa fa centro all'IRCER, è quello della clownterapia, cui responsabile è Patrizia Passamonti, però ci abbiamo anche il nostro Renzo Guardabassi, che è un attivo volontario di questo progetto. Lui canta, trattiene gli anziani, appunto, attraverso canzoni d'epoca e così via. Il sindaco di Porto Recanati ci ripensa, dice: guardate, ho avuto il nulla osta, il via libera dal questore, per cui questa sera chi vorrà vedere la partita Argentina-Spagna, finale dei mondiali, lo può fare attraverso un maxi schermo, che al quale questa iniziativa del maxi schermo era stata bocciata dal sindaco perché molto in mente aveva timori di disordini, e effettivamente quando l'aveva autorizzato il sindaco di Bologna, la destra aveva criticato questa scelta. Adesso lo autorizza un sindaco di sinistra, ugualmente a Porto Recanati, che l'aveva rifiutata. La destra dice: ma come si rifiuta, no, noi che siamo gemellati con Mar del Plata, quindi abbiamo un particolare legame con l'Argentina, gli rifiutiamo a Porto Giulio, largo Porto Giulio, di installare un maxi schermo? Vabbè, ma chi lo fa? Su iniziativa di chi? Dell'associazione Teodoro Bronzini e alla COGEVO, che già ottenuto dalla questura dice necessaria autorizzazione per allestire oggi al largo Porto Giulio il maxi schermo. E quindi il sindaco si piega. Fermato a bordo di un'auto rubata, denunciato per ricettazione, siamo a Porto Recanati. Castello Svevo torna a risplendere di nuovo alle ore 19.30 la cerimonia di apertura dopo il complesso restauro. Più che Castello Svevo ci abbiamo anche l'Arena Gigi, che si presenta veramente in una forma smagliante, e sarebbe caso di andare ad assistere a qualche spettacolo per poter assaporare il piacere. Io ci sono stato, ogni qualvolta è un ambiente gradevole quello. Una volta si faceva anche il cinema all'aperto all'Arena G, e dovremmo riportarlo lì. A proposito di cinema, ho visto Odissea di Nolan, bello, è un bel film, ve lo consiglio. L'ho visto in una sala come G di Recanati, forse merita una sala più attrezzata, non c'è un Giometti con un impianto di amplificazione, ma soprattutto un grande schermo avvolgente, forse per assaporare tutto. Però non ci fate neanche più caso, poi siete avvolti e coinvolti e affascinati sia dai dialoghi splendidi, no? Sia dal racconto ben fatto, ben articolato. Si conosce Odissea, ma ogni volta è una scoperta nuova, e ci sarebbe da approfondire. Ogni volta che tu vai a vedere un film storico o mitologico come l'Odissea, no, non è che non sia assistito Ulisse che non abbia fatto ritorno, il suo viaggio sia stato lungo da l'Asia Minore, cioè da Troia sino a casa, e che il viaggio stesso di ritorno è stato naturalmente poi costellato di favolistiche, no? Scille e Cariddi, le sirene, Polifemo, la Circe, che, e così via, sono tutti momenti di questo viaggio appunto puramente mitologici. E vabbè, adesso non parliamo del film, parliamo della rassegna stampa. Ho detto andatelo a vedere perché è un bel film. Lo dicevo, ogni volta ti viene il desiderio di approfondire, di andare a vedere. Infatti mi ha detto una che ieri sera ha assistito allo spettacolo delle 21 e stamattina ho incontrato, che pure ha condiviso con me la bellezza di questo film. Ha detto: oh, poi da mezzanotte e l'una a casa, quando sono rientrata, francamente mi sono attardata per andarmi ad informare sull'Odissea, su Ulisse, su Troia, il suo viaggio, perché mi aveva affascinato e incuriosito. È vero, è sempre così ed è giusto che sia così. I film servono anche per far riacquistare il piacere della lettura. E, bene. Altro non so che dirvi. Adesso andiamo purtroppo a dare un'occhiata alla tragedia che si è consumata ieri, dello schianto in moto. Andiamo a pagina 14 ad esempio del Corriere Adriatico, poi andremo a vedere, ma non penso, il resoconto sia sempre lo stesso, penso, fra Corriere Adriatico e Carlino non c'è grande differenza. Qui è cronaca pura, è quella che si riesce a racimolare appunto dal resoconto delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto a rilevare l'incidente. E allora vediamo subito di procedere. Eccola qua la notizia: Urbisaglia, tragico schianto sulla strada provinciale 78 tra una moto e un furgone, a perdere la vita a pochi minuti l'uno dall'altro due motociclisti, un uomo e una donna. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 21, dopo la frazione Convento in direzione Sarnano, a pochi metri dal confine con Passo col Murano. In base a quanto ricostruito nell'immediato, un furgone Dacia Docker condotto da un uomo di 68 anni di Urbisaglia si è immesso sulla provinciale in direzione di San Ginesio e dopo pochi metri è stato tamponato da una Yamaha con a bordo una coppia di 50 e 49 anni. L'impatto è stato violentissimo. Gli sportelloni del furgone si sono accartocciati verso l'interno, mentre la coppia, che era in sella alla moto, è stata sbalzata sull'asfalto. Immediata scattata la richiesta di aiuto al 118. Sul posto si sono precipitati i sanitari, i vigili del fuoco e tre pattuglie dei carabinieri. La strada è stata chiusa per consentire agli operatori del 118 di compiere le manovre salvavita. Uno dei due motociclisti è morto sul colpo. Per l'altro i sanitari hanno tentato di tutto per strapparlo alla morte. Era stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza, ma è stato tutto inutile. A perdere la vita sono stati Giancarlo Petri, 50 anni, di Serravalle di Chieti, e Emanuela Taschini, 49 anni, di Visso. Carabinieri sul posto, sono intervenute due pattuglie della sezione radiomobile della compagnia di Tolentino e una della stazione di Urbisaglia. Hanno eseguito tutti i rilievi di rito necessari per poter ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente. Di quanto accaduto hanno informato il pubblico ministero di turno, Vincenzo Carusi, e su disposizione dei magistrati i corpi delle vittime sono stati trasportati all'obitorio dello ospedale di Macerata, dove resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Come accade in questi casi, il furgone e la moto sono stati posti sotto sequestro per consentire di svolgere gli ulteriori accertamenti. E purtroppo, e qui si parla anche sul Corriere di una lunga scia di sangue sulle strade della provincia. È un bollettino di guerra, 7 vite spezzate in appena un mese. E vediamo qui, perché non è male questa, cioè non è male, completa un po' l'informazione questa ulteriore notizia, e vediamo infatti che cosa ci dice. Eccola qua. Sono un bollettino di guerra i numeri delle vittime degli incidenti stradali avvenuti dall'inizio dell'estate in provincia. 7 vite spezzate in circa un mese, una lunga scia di sangue iniziata all'alba del 14 giugno scorso, quando sulla superstrada Val di Chienti si sono scontrate frontalmente due auto. Un impatto tremendo avvenuto nel restringimento di corsia per i lavori in corso su una carreggiata che ha ucciso sul colpo Cristian Perugini, 41 anni di Morovalle, e Nicolas Calabrese, studente maceratese di 20 anni, che era nell'altra auto con 4 amici. Due di loro sono morti nelle ore successive: Giorgio Franceschini, 21 anni di Macerata, e Daniele Franca Lancia, di 20 anni, anche lui del capoluogo. Una tragedia che ha scosso profondamente un'intera provincia. Il dolore era ancora profondo quando il 28 giugno si è verificato un altro incidente, questa volta di sera sulla strada provinciale 147 a Caldarola. Michele Caporali, 28 anni, di Cessapalombo, era tornato da pochi giorni da una vacanza in Vietnam con gli amici. Quella sera erano le 22.30, era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo. Degli automobilisti di passaggio che lo avevano visto a terra avevano subito chiamato i soccorsi, ma quando sono arrivati i sanitari del 118 il suo cuore non batteva più. E ieri altre due vittime. Purtroppo vediamo che il Carlino pone anche il Carlino naturalmente in evidenza questa notizia. Eccola qua, moto tampone, un furgone, sono due foto, due morti. Le reso conto leggermente più breve rispetto a quello del Corriere, ma esauriente ugualmente. Allora, le altre notizie la prendiamo dal Resto del Carlino, perché sempre fermandoci sulla cronaca, sempre restando su avvenimenti di cronaca, c'è da registrare a Civitanova un'intossicazione da monossido di carbonio a bordo di una chiatta ancorata al molo sud, paura quindi per due persone, due uomini, un 56enne e un 52enne, entrambi anconetani, sono stati soccorsi nella notte e trasferiti d'urgenza in ospedale. L'allarme è scattato intorno alle 1:30 dell'altra notte, i due si trovavano a bordo dell'imbarcazione quando hanno iniziato ad accusare un malore dopo essere stati sotto coperta a svolgere delle mansioni. Il più anziano dei due, che è il comandante dell'imbarcazione, ha perso conoscenza, si è ripreso solo dopo, poco prima dell'arrivo dei soccorsi. L'altro invece ha accusato forti mal di testa e vomito. A quel punto è scattato subito l'allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Civitanova. Dopo le prime cure entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta per i primi accertamenti. Nella notte i due sono stati trasferiti alla camera iperbarica di Ravenna per tutte le terapie del caso. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni, ma restano sotto osservazione. E sentiamo in lontananza, guarda caso, anche un'ambulanza che passa qui proprio sotto, poche distanze di metri dalla radio. E andando a ritroso vediamo droghe e alcol, raffica di controlli in centro. Qui siamo a Tolentino, i controlli li lasciamo perdere. Poi abbiamo la famiglia di Leo Messi a San Severino e Recanati, l'origine della Bucci, cioè l'origine sono San Severino e Recanati. Stasera tifiamo per lui, bene, ma non sono in tanti a tifare per l'Argentina, chissà perché l'Argentina a volte non gode di grande simpatia. Io tifo per l'Argentina, naturalmente, non so, per una questione anche perché ho degli amici argentini, perché la sento molto vicino all'Italia, all'Argentina, e per tante ragioni che voi potete anche intuire e immaginare. Nabucco è andata bene, Nabucco dicono che è andata bene, lo Sferisterio ha ottenuto successo, applausi e anche recensioni favorevoli da parte della critica. Spiagge la squadra dei Bagnini, presidente 37 postazioni, presidiate 37 postazioni, diamo priorità alla prevenzione. Va bene, sono le cose che si dicono. Allora ritorniamo al Corriere Adriatico, perché andiamo a dare un'occhiata alle notizie. Andiamo da una notizia di Osimo. Dove sta la notizia di Osimo? Eccolo qua. No, non c'è. Volevo andare anche a Fermo, dove c'era una questione delle suore. Eccolo qua. Anche qui i mondiali, Argentina, Regana di San Severino. Oh, Serinco, si passano le notizie, ma sono tutte frutte di. Tutte frutte di cosa? Di comunicati o comunque di scritti Facebook che i giornali copiano, perché il giornalismo di marciapiede non si fa più. Osimo, i carabinieri sventano altre truffe del falso carabiniere. L'indagine hanno chiarito tre episodi distinti avvenuti a luglio nell'area di Osimo, caratterizzati da moto e deplorevole metodo del falso carabinieri, metodo del falso carabiniere. Il successo dell'operazione è stato possibile grazie alla prontezza dei carabinieri del nord di Osimo e alla preziosa collaborazione investigativa con altri comandi anche fuori provincia. Le vittime di età di 70 84 anni sono caduti in un inganno ormai diffuso. In un caso una vittima è stata contattata telefonicamente da un falso carabiniere che l'ha allarmata inventandosi un rapimento del figlio. Sfruttando lo stato di confusione e vulnerabilità della donna, un complice si è presentato a casa sua rubando gioielli per un valore stimato di 5.000 euro prima di fuggire. In un altro caso la vittima è stata ingannata con una strategia simile. Un falso militare ha riferito che la sua moto era stata usata per una rapina. Il truffatore si è poi recato personalmente dall'anziana, convincendola a consegnargli gioielli in oro per un valore di 4.000 euro, sostenendo falsamente che fossero necessari per dimostrare che non provenivano dalla rapina. Nell'ultimo episodio, con lo stesso pretesto dell'uso illecito dell'auto in una rapina, un'altra vittima ha consegnato monili in oro per un valore di 2.000 euro e 3.000 euro in contanti ad un uomo che si è poi dato la fuga. L'identificazione dei tre presunti truffatori dimostra la deduzione, l'efficacia e la capillare presenza territoriale dell'arma dei carabinieri. Il 19 maggio scorso una 72enne osimana è stata ingannata con uno stratagemma analogo. E sono intervenuti i carabinieri di Brecce Bianche che hanno svolto l'indagine e hanno portato naturalmente all'identificazione del truffatore e che tramite il bonifico che avevano eseguito istantaneo di 9.900 euro su un conto corrente a lui indicato. Anche in questo caso il responsabile è stato identificato dopo l'indagine e appunto denunciato. Naturalmente la solita raccomandazione che giunge dai carabinieri, che è quella di non farsi ingannare da questi truffatori. E andiamo a dare un'occhiata, fra poco scapperà fuori, adesso chiudo la finestra perché è l'ora del suono delle campane, un attimo soltanto perché mi serve almeno ad attutire in parte, perché quindi, possiamo stare dentro un bunker ma non abbiamo i soldi per insonorizzare questa stanza in maniera tale da isolarla completamente dal resto del mondo, per cui fra poco arriverà il suono delle campane. E, dicevo, c'era la questione, ecco, la solita pagina dello sport, veramente ormai è una fotocopia. Prima si parla del maceratese in alto, poi in basso si parla della Reganatese. C'è un articolo al giorno sulla Reganatese. Reganatese, da domani il via alla preparazione in casa. Poi maceratese, Grinta Conson, il primo nuovo volto del team di Alfonsi. Vabbè, e poi sentiremo il nostro, la nostra Maura Nardi cosa ci dirà a proposito. Andiamo a vedere invece la storia delle orecchie e code mozzate dei cani. Di questo qui. E andiamo a vedere che cosa dice. Iesi, code e orecchie mozzate a cani di razza per motivi estetici, un allevatore e una veterinaria sono stati condannati. Si chiude così il procedimento giudiziario nato dall'inchiesta ribattezzata con il nome di Crudelia De Mon, esplosa nel 2021 e portata avanti dai carabinieri forestali del CITES con il coordinamento del PM Rosario Leonello, un business che inizialmente aveva portato sotto la lente della procura dorica una trentina di allevatori di pitbull, dopo Dogo Argentino, cane corso e altre razze pregiate, coinvolgendo 9 regioni d'Italia e più di 10 veterinari denunciati all'epoca per maltrattamento di animali, falso in atto pubblico, traffico illecito di animali da compagnia, esercizio abusivo della professione e uso di atto falso. Nelle Marche il cerchio si era stretto tra Ancona e Macerata. La Vallesina e l'interno anconetano avevano interessato in particolar modo la provincia dorica con la contestazione di una quarantina di capi di imputazione relativa ad amputazioni illegali, certificati falsi, libretti sanitari e passaporti anche questi falsificati per poter esportare e importare illegalmente cuccioli al di sotto dell'età consentita dalla legge dei paesi di destinazione. A marzo del 2022 erano state chiuse le indagini per i casi inconetani e chiesto il processo per 6 persone, una veterinaria di Recanati e 5 allevatori di cui 4 della provincia dorica, contestati fatti avvenuti tra 2017 e 2020. A ottobre 2024 in 3 avevano patteggiato con il giudice Luca Zampetti, 2 allevatori iesini con pene di 8 mesi e 20 giorni, un allevatore anconetano con pena di 4 mesi e 20 giorni e altri avevano preferito affrontare tutto il processo. È per questi ultimi 3 che il procedimento si è chiuso nei giorni scorsi, sempre davanti al giudice Zampetti, con una condanna a 2 anni e 2 mesi la veterinaria Federica Angelini di Recanati. Era difesa l'avvocato Riccardo Leonardo Leonardi, 2 anni e 6 mesi di condanna invece per allevatore di polverigi Alessandro Bigozzi, difeso l'avvocato Cristian Palpacelli, per un secondo allevatore originario di Bari è arrivata invece la soluzione per insufficienza di prove e molti dei reati contestati si sono nel frattempo prescritti. Per la pubblica accusa gli allevatori avrebbero garantito ai clienti i cani con orecchie e code tagliate ai fini estetici, mentre i veterinari si sarebbero prestati ad attestare finte problematiche sugli animali tali da giustificare le amputazioni per fini medici. Uscite le motivazioni, tra 60 giorni gli imputati potranno ricorrere in appello. Quindi c'è questa presenza anche di una nostra concittadina, una veterinaria, appunto Federica Angelini, che non aveva accettato il patteggiamento, ma è che poi processo comunque è stata considerata colpevole, subendo una condanna, almeno leggo qui sul giornale, a 2 anni e 2 mesi. Brutta storia. Andiamo... Eccola qui, andiamo avanti, precisamente adesso andiamo a dare un'occhiata al resto del Carlino per terminare. Anche oggi, come vedete, non ci sono grandi notizie, e andiamo a Porto Recanati con il Carlino. Andiamo a Porto Recanati perché le polemiche passano, i fatti restano. La nostra amministrazione, insieme alla neonata associazione Teodoro Bronzini e alla Cogevo, ha già ottenuto dalla questura le necessarie autorizzazioni per allestire oggi al largo Porto Giulio il maxi schermo in modo da seguire la finale tra Spagna e Argentina. Il sindaco Andrea Michelini ribatte così alle polemiche lanciate l'altro giorno tra i 3 gruppi di minoranza Porto Recanati 21-26, Centrodestra Unito e Porto Recanati Movimento. L'opposizione si era lamentata perché, a suo dire, la giunta aveva negato la possibilità di installare un maxi schermo a largo Porto Giulio per vedere stasera la finale dei mondiali di calcio tra Argentina e Spagna, malgrado era stata presentata richiesta all'associazione di Teodoro Bronzini. Perciò le minoranze avevano tuonato per la mancanza di sensibilità verso la comunità argentina, sottolineando che Porto Recanati è gemella col Mar del Plata, ma il sindaco fa sapere che il maxi schermo sarà montato. L'appuntamento è per oggi, quindi alle 21 a Porto Giulio. E andiamo adesso a Recanati, perché Recanati si prepara ad accogliere un appuntamento di grande prestigio dedicato alla storia del motorismo. Dal 31 luglio al 2 agosto il CAEM Ludovico Scarfiotti celebrerà il 50° anniversario della fondazione con una manifestazione che coinvolgerà territorio e porterà in città prestigiose auto e moto d'epoca. Una scelta, quella di Recanati, particolarmente significativa, come sottolineato dal sindaco Emanuele Pepa. Alla presentazione dell'evento c'erano gli assessori Ettore Pelati e Maurizio Paoletti. Il presidente Mirko Recanatesi ha ricordato il ruolo del club nella valorizzazione del territorio attraverso quello che viene definito turismo lento, un modo di viaggiare che permette di scoprire borghi, paesaggi, tradizioni e cultura enogastronomia. Tra gli appuntamenti più importanti organizzati dal CAEM figurano il circuito del Chianti, il circuito dell'Inferno Finito di Recanati, l'albergone del Conero e la 240 minuti sotto le stelle. Il club si occupa inoltre di recupero, restauro, conservazione e certificazione dei mezzi storici, oltre a promuovere iniziative di carattere sociale. Per celebrare i 50 anni di attività sarà presentata anche una pubblicazione speciale, un vero e proprio album di famiglia, come lo ha definito Roberto Carlo Rosi, autore dell'opera, un volume di oltre 200 pagine con più di 1.200 fotografie che racconta persone, eventi, amicizie e momenti vissuti dal club in mezzo secolo di storia. Il momento più atteso nella città leopardiana sarà quello di sabato 1° agosto. Le auto e le moto storiche arriveranno in piazza Leopardi, dove saranno presentati i mezzi partecipanti. Tra gli ospiti è prevista la presenza anche di ingegnere Gianni Tonti, già direttore tecnico del reparto corse Lancia. E parliamo di videosorveglianza, perché dopo settimane di polemiche sul tema della sicurezza, alimentate dai recenti episodi di microcriminalità, siamo sempre Recanati, e dalle richieste di maggiori controlli avanzati dai residenti e commercianti, il Comune prova a dare una risposta concreta. prova a dare una risposta concreta. L'amministrazione ha infatti approvato un nuovo regolamento che consentirà ai cittadini di contribuire direttamente all'ampliamento della rete di videosorveglianza urbana, acquistando telecamere che saranno collegate alle centrali operative della polizia locale. Al pacchetto di misure si aggiunge anche una nuova fototrappola destinata a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. La novità si fonda sul principio della sicurezza partecipata e apre la collaborazione tra pubblico e privato. Singoli cittadini, condomini e attività commerciali potranno finanziare l'installazione di nuovi punti di videosorveglianza orientati su strade, piazze e altri spazi pubblici. Saranno i privati a sostenere il costo dell'acquisto delle telecamere e della rete di trasmissione delle immagini, purché gli impianti rispettino le caratteristiche tecniche fissate dal comune per poter essere collegate alla centrale operativa della polizia locale. E alla Fondazione Assunta IRCER di Recanati da circa un anno è stato aperto un nuovo spazio dedicato alla terapia del sorriso. All'interno dell'Associazione Beniamino Gigli della Fondazione IRCER, presieduta da Paola Virgili, è nato il gruppo di volontari Ridi che ti passa, coordinato da Patrizia Passamonti, responsabile della clownterapia e responsabile culturale AVULS. Il gruppo, nato nel 2025, è cresciuto nel tempo, coinvolgendo anche le volontarie dell'AVULS, creando una bella collaborazione tra volontari IRCER e volontari AVULS, un'unione di energie e disponibilità che ha trasformato le giornate degli ospiti in occasione di festa, incontri e partecipazione. Musica, balli, giochi e animazione sono ormai diventati appuntamenti attesi dagli anziani e dalle loro famiglie. Il gruppo clown potrà, negli ambienti della residenza, momenti di leggerezza e allegria, accompagnando gli ospiti con attività pensate per coinvolgere tutti, anche attraverso la musica del volontario Renzo Guardabassi, che con la sua voce e i suoi strumenti accompagna spesso le iniziative del gruppo. Il presidente della Fondazione IRCER, Riccardo Ficara, ha inoltre messo a disposizione una sede vicino ai cancelli IRCER in via Calcagni per il gruppo Ridi che ti passa. Ma comunichiamo anche che il concerto che proprio all'IRCER questa mattina doveva tenersi alle 5.30 è stato all'alba, il famoso concerto all'alba con Ilaria Baleani, è stato rinviato per cause tecniche, per cui naturalmente si darà poi ulteriore data di quando si potrà svolgere questo suggestivo appuntamento che ha successo ormai da un paio d'anni. Fermato a bordo di un'auto rubata, denunciato per ricettazione, stava girando alla guida di un'auto lungo Porto Recanati, ma dopo essere stato fermato dai carabinieri è emerso che quel veicolo era stato rubato appena un mese fa. A finire nei guai è stato un uomo di 49 anni, originario di San Severino e residente a Numana, in provincia di Ancona, che si è beccato una denuncia per il reato di ricettazione. L'operazione è scattata grazie all'intuito, allo spirito e all'osservazione di un carabiniere che in quel momento era fuori servizio e si trovava in giro per Porto Recanati. Militare ha infatti notato l'uomo a bordo di un veicolo sospetto, così ha segnalato la situazione ai colleghi della caserma di Porto Recanati. A quel punto è subito intervenuta una pattuglia all'altezza di via Salvo d'Acquisto. Militari dell'arma sono riusciti a intercettare il mezzo per poi procedere a controllare il 49enne. L'auto in questione era risultata rubata lo scorso 10 luglio a Castelfidardo. Al termine il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il 49enne è stato denunciato a piede libero, appunto, con l'accusa di ricettazione, in quanto per ora è stato trovato a bordo di un'auto rubata. Poi si vedrà nel corso delle indagini se emergeranno altre responsabilità da parte del 49enne. Io mi fermo qui, un grazie per l'ascolto e ringrazio anche gli amici di YouTube che hanno avuto la pazienza eventualmente di seguire questa diretta, ma solo tramite un'immagine fissa, perché al volo non sono riuscito a metterla in rete. la telecamera. Bene, poi vedremo appunto per quale motivo ciò è accaduto. E, a tutti una buona giornata, una buona domenica 19 luglio, per quanto mi riguarda. Ci risentiremo naturalmente domani mattina con la rassegna stampa online e poi quella cartacea, la prima alle 6.45, la seconda alle 7.15. Bye bye a tutti, bye bye, bye bye, bye bye.
L'Oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.